Pronto. Pronto. Sì.
Posso parlare anche
volevo ringraziare tutti i partecipanti, ringraziare Leonardo, ringraziare Pedro Gandolfo e ricordare che questo incontro è stato organizzato da Marisa, la maestra Marisa, che oggi purtroppo non c'è, sorteggiando il suo marito, in quanto ha un problema con la figlia, doveva fare una visita, insomma, saluto a tutti. Nel mese di novembre io sono stato a Canale a un incontro di Vittorino Club, però ero, e ho rivisto Leonardo, che purtroppo l'ultima volta che ho visto il funerale del nostro carissimo amico. E quando è arrivato a Canale lui ha parlato di un parroco di Canale che ha conosciuto molti anni fa e che è stato insieme a voi per Mato Grosso. Ha parlato di Marisa e Gianni, che Marisa è stata una sua collaboratrice sua nel villaggio di Maen, e poi ha ricordato anche che da queste parti ha avuto un volontario che è caduto sotto una pianta mentre facevano la raccolta per il Mato Grosso, le fioriventi. Allora io il giorno dopo, parlando con Marisa, ho detto forse possiamo invitare il Don a Cisterna, così come minimo gli facciamo vedere che abbiamo intestato questo teatrino. E poi è sempre un piacere sentirlo parlare. Lui è cappellano del Toro, parla anche del Toro, ha scritto dei libri del Toro, ma come non so se qualcuno di voi ha letto in questi giorni sulla stampa, in occasione del conferimento della cittadinanza di Torino, per lui il Torino non è neanche un 1% confronto a tutte le cose che ha fatto. Quindi, ripeto, mi fa molto piacere averlo qui e lascio la parola a lui e a Beppe Gandolfo, ringraziandoli ancora per questa visita. Grazie. Mi dico, devo dire che
è stato organizzato in collaborazione col Polo Cittativa per l'astigiano della legge.
Perfetto, ci hai sentito?
Sì. Bene, grazie.
Forse si sente anche così,
sì.
O è meglio il microfono?
No.
Andiamo. Proviamo così. Io queste, che so tante di storie di Donato, ma queste vicende cisternesi, si dice, o...
Non cisternesi.
Comunque astigiane non le conoscevo ancora, però ogni volta che vai in giro con Donato... C'è qualcuno che lo conosce anche in Sicilia, anche in Basilicata, in Veneto, un po' dappertutto. E niente, grazie di essere qui, il piacere di incontrarci insieme. Il mio rapporto con Donato è cinquantenario, potrei quasi dire. Giocavo a pallacanestro nei suoi oratori ed è sempre stata una figura così, di quelle che... arrivava in oratorio con i campioni, per me i campioni del Toro di allora, Poletti, Fossati, Cerezer, Groppi, Puglia, poi Mario Sala, Zaccarelli, e lo vedevi sempre un po' così. Poi crescendo, intraprendendo questa professione, ho cominciato a caldeggiare con lui l'idea di scrivere un libro. Mi ha sempre risposto no, in tutte le maniere, era... La risposta era negativa, dicevo altro da fare, preferisco occuparmi dei giovani, non mi va che si parli di me. Come un lungo corteggiamento prima del matrimonio, alla fine, in un pomeriggio in cui il Torino era venuto in Serie A, quindi 3 anni fa, anzi 4, festeggiamo questo ritorno in Serie A e quella sera finalmente mi ha detto di sì. Ed è nato questo primo libro, che si chiama Il mio Toro, la mia missione, che ha avuto fortuna nostra, fortuna vostra, un eco incredibile, perché sono state 3 ristampe, premio giornalistico Bancarella Sport e oltre 10.000 copie ed è stato un grande successo editoriale. Ma non siamo qui per parlare di questo, quanto per quello che c'è dietro e attorno a questo volume e a quello successivo che è uscito esattamente un paio di mesi fa dal titolo Il Toro che vorrei. Il Toro è una storia particolare, l'unica squadra di calcio professionistica che ha un padre spirituale. non ce ne sono altre. C'è stato in alcuni anni, degli anni 70, qualcuno forse lo ricorderà, il Milan che aveva Padre Eligio, che si occupava della squadra del Milan quando c'era Rivera, ma nessun'altra squadra di calcio ha un sacerdote che abbia scelto come il suo ambito di missione il stare con questi ragazzi dalle giovanili alla prima squadra. Ed era questo un po' quello che ho cercato di tirar fuori nel primo volume, Il mio toro, la mia missione, proprio cosa vuol dire essere prete in una squadra di calcio. E parlando con Donaldo in queste lunghe chiacchierate che abbiamo fatto per far nascere il primo libro, come dico spesso, io ho scoperto tre Aldo Rabino. Tre Aldo Rabino perché il primo Aldo Rabino che incontro è un bimbo di 10 anni che ha perso il papà giovanissimo. Aldo Rabino non ha conosciuto il suo papà. E vive spesso con la zia, con la nonna, perché la mamma deve andare in fabbrica a lavorare per poter mantenere lui e i fratelli. In quarta elementare viene mandato in colonia, in Liguria, a Loano. Colonia non vuol dire una settimana, 10 giorni, vuol dire tutto l'anno scolastico, da settembre a maggio. Sua mamma l'ha vista un giorno solo, in tutto quell'anno, a Pasqua. Quarta elementare. Mattino a scuola, poi dopo scuola, un po' di pranzo, la ricreazione al pomeriggio verso le 4, e poi ancora scuola, oratorio, quello che c'è. Un pomeriggio, esattamente quel pomeriggio del 4 maggio 1949, questo piccolo bambino Aldo Rabino, che ha 10 anni, al pomeriggio sta giocando a pallone in cortile durante l'ora di ricreazione. L'assistente li ferma un attimo e dice: sta passando un aereo, potrebbe essere l'aereo del grande Giolino. Questo assistente lo sa e lo dice perché aveva dei legami particolari con quella squadra, era torinese, torinista. Si fermano, guardano questo aereo, non era una cosa usuale negli anni 40-49 vedere gli aerei passare, non è come adesso che passano ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora. E poi soprattutto l'aereo voleva dire il rimbombo della guerra, delle bombe e quant'altro. Comunque si fermano a guardare questo aereo che passa, mattino dopo, e poi riprendono a giocare a pallone per i loro divertimenti. Il mattino dopo l'assistente in cortile sta piangendo. Chiama tutti i ragazzi e dice: ricordate quell'aereo? Sì, era l'aereo del grande Giolino. Sono morti tutti. Allora inconsapevolmente, inconsciamente, quel piccolo bambino Aldo Rabino è stato l'ultimo a vedere il grande Giolino, o perlomeno a vedere quell'aereo. Perché poi abbiamo ricostruito con lui l'ultimo contatto con la torre di controllo di Vado Savona è alle 16:20 circa. Poi l'aereo cade a Superga poco prima delle 17. Loano era sulla linea Savona, da Lisbona, da dove stava arrivando il grande Giolino. Il senso della vita, la casualità della vita. Il toro sarà una gran parte della sua vita. Ma chissà cosa voleva dire quel segno di quel 4 maggio del 49, quando quel bambino vede, forse per ultimo, l'aereo del grande Giolino. Questo è il primo Aldo Rabino che ho conosciuto. Il secondo è Aldo, è, lo dicono non soltanto, non lo dice soltanto lui, ma lo dicono gli esperti di calcio, gli amici e i giornali dell'epoca, era un ottimo calciatore, una grande promessa del calcio. L'aveva già contattato la Juventus, l'aveva contattato il Torino, viene chiamato, convocato in una nazionale rappresentativa piemontese, in una partita che si doveva giocare allo stadio comunale, quello che adesso è l'Olimpico, prima di un'Italia-Jugoslavia. Italia Jugoslavia, proprio nazionale italiana, prima dovevano giocare una vista Juve Toro contro la rappresentativa piemontese. Aldo Rabino è convocato per quella partita, ma non si presenta. Non si presenta perché qualche settimana prima ha avuto un'altra convocazione, da più in alto. Ha deciso di fare il prete e non va a giocare quella partita. Diventa prete, sacerdote, salesiano. Appena diventa prete, la prima cosa che fa, abbandona l'Italia e va in Sud America, in Mato Grosso, in Brasile. Quando torna, scrive: è stata un'esperienza forte, ho visto i bambini morire di fame, ho toccato con mano la povertà più nera. Quando rientrai in Italia la decisione fu rapida, avrei fatto tante cose nella mia vita, ma qualcosa era scattato dentro e mi richiedeva che un posto privilegiato fosse per loro, per quei bambini che avevo visto morire di fame, ridotti a scheletri dagli occhi sbarrati e con le pance gonfiate dai vermi. Questo è il secondo Aldo Rabino che io incontro. E decide appunto di dedicare la propria vita a quelle missioni in Sud America. Ma è un modo di essere missionario molto strano quello di Aldo Rabino, in questo caso di Don Aldo Rabino. Lui il missionario lo fa qui in Italia. Lavora per raccogliere fondi per mantenere le missioni in America Latina, e nel Mato Grosso c'è il più grande ospedale che cura i lebbrosi e viene portato avanti con l'attività che Donaldo Rabino continua a fare con i suoi ragazzi, oltre 500 volontari, per aiutare questa missione. Il terzo Aldo Rabino, e poi ho finito, è quello che dicevamo prima, padre spirituale del Toro. Quel Torino che lui aveva visto, conosciuto e tifato da ragazzino, vedendo quell'aereo, aveva avuto la fortuna di vedere alcune partite al Filadelfia del grande Torino, Valentino Mazzola, Gabetto Bacigalupo e quant'altro. Un giorno viene chiamato dalla dirigenza del Torino, vieni a fare il padre spirituale del Toro. Perché il Toro aveva già un padre spirituale che si chiamava Don Francesco Ferraldo, che aveva cresciuto questi ragazzi, proprio nel vero senso della parola, i Ferrini, gli Agroppi, Cereser, Puglia, quegli anni 60 erano i suoi ragazzi, li aveva cresciuti. E in particolare uno a cui si era legato in una maniera straordinaria, era veramente un suo figlio. Questo uno si chiamava Gigi Meroni. Quando muore Gigi Meroni, Don Francesco Ferraldo fa un'omelia straordinaria per ricordare questa figura, la generosità di questo ragazzo. Ma erano anni difficili, erano gli anni 60. Per un certo modo di pensare di quegli anni, Gigi Meroni era un ragazzo del peccato, perché viveva con una donna sposata. E allora quell'omelia, così forte, così appassionata, costò quell'incarico a Don Francesco Ferraro, perché la Torino Bigotta, tramite la stampa, i settimanali, gente, oggi cominciò a fare una guerra incredibile, ma come un prete che difende e che elogia così tanto un uomo del peccato o meno, Don Francesco Ferraro fu allontanato dal Torino. Fu chiamato Don Aldo Rabino, che aveva 40 anni, cosa aveva? 30. Una decina in più, te l'ho dato, 31 anni. Comincia questa sua attività, fare il padre spirituale del Torino. E in tutto questo cammino che abbiamo fatto insieme, io non ho capito cosa vuol dire fare il padre spirituale di una squadra di calcio. Ma non perché non l'abbia capito io, perché non l'ho ancora capito lui, che lo sta facendo da 40 anni. Ci aiutano due riflessioni che abbiamo pubblicato nel libro. Uno è Paolo Pulici, che tutti sappiamo chi è, che dice: è normale avere tutti attorno quando vinci, ma un amico vero lo riconosce quando sbagli un gol facile, e la vita è piena di gol facili sbagliati. Donaldo è sempre stato lì, anche in quei momenti. Quando segni nel derby il gol da metà campo, il pallonetto a Zoff, tutti ti stanno attorno e ti fanno festa. Quando hai sbagliato un calcio di rigore o il gol a porta vuota, sei solo nello spogliatoio. Lì c'è Donaldo Rabino, Un'altra testimonianza è di Mondonico, l'allenatore del Torino, nella finale di Coppa Italia che molti ricorderanno di una trentina d'anni fa, l'ultimo titolo che ha vinto il Torino la Coppa Italia, vinciamo 3-1 qui, perdiamo 5-3 a Roma, 3-0 qui, perdiamo 5-3 là, 3 rigori per la Roma, 20 minuti di recupero pur di far segnare la Roma, ancora di tutto ne ha fatto in quella partita. Donaldo arriva con Mondonico un'ora prima della partita e Mondonico gli dice, al Mondonico era l'allenatore del Toro, Don, stammi vicino perché ho bisogno di parlare con qualcuno. Entrambi dicono e raccontano nel libro, camminammo per quasi un'ora dentro lo stadio olimpico, mentre i ragazzi facevano il riscaldamento, forse abbiamo detto 3 parole. Ecco cosa vuol dire. Non servono in quei momenti le parole, le pacche sulle spalle, i consigli, serve a qualcuno che ti stia vicino in quel momento di grandissima tensione, prima di una finale, la presenza, la vicinanza. Di lì, come spesso accade, avendo avuto quel particolare successo il primo libro, l'editore che fiuta il fatto suo, ci ha, non dico costretti, ci ha invitati a fare un secondo, ed è nato questo Toro che vorrei. Toro che vorrei è un altro cammino invece, è una sorta di libro dei sogni in cui noi disegniamo che toro vorremmo, analizzando tutti i portieri che abbiamo conosciuto, io dal punto di vista giornalistico da tifoso, lui dall'interno, individuiamo il portiere ideale per il Toro, lo stesso per i difensori, per i centrocampisti, per gli attaccanti, l'allenatore, il presidente, i tifosi, il vivaio, i dirigenti, cioè disegniamo un po' un toro dei sogni sulla base di uno sguardo di cosa è stato il passato, cerchiamo di raccontare quello che dovrebbe essere il toro del futuro, con un'unica frase che, dopo aver concluso, che raccoglie il senso di tutto, che qualunque sia quel toro del futuro, dei nostri sogni, non potrà mai prescindere dalla gente, dal fatto che 50 persone si ritrovano un sabato pomeriggio di gennaio a Cisterna d'Asti a parlare di toro, non potrà mai prescindere da tutti i toro club che ci sono sparsi in tutta Italia, in tutto il mondo, che fanno sì che quello è il toro, non è il toro di Cairo, non è il toro di Ventura, non è il toro di Maxi Lopez o Quagliarella o Cercio, il toro della gente, e chiunque vesta quella maglia granata deve essere prima uomo e poi calciatore, perché altrimenti non ha niente a che vedere con il toro. Noi in questo libro raccontiamo che tutti i grandi campioni del toro prima erano veri uomini e poi anche calciatori, andando in giro con il toro dello scudetto. Ci accorgiamo ancora adesso l'affetto che c'era nei confronti di Pulici, di Zaccarelli, di Patrizio Sala, di Fossati che era della squadra prima dello scudetto, di Cereser, di Salvatore, perché ancora oggi sono legati alla gente in quanto veri uomini. L'ultima cosa, e ho davvero finito, proprio per quello che ho detto all'inizio, per quel secondo Aldo Rabino che ho incontrato, tutti i ricavati della vendita di questi libri vanno a finanziare le missioni di Aldo Rabino in America Latina, ed è per questo che ci fa particolarmente piacere il successo del primo libro e quello che sta ottenendo anche il secondo, che la cui prima edizione è praticamente andata esaurita e dovremo essere presto in ristampa con una seconda edizione. Io ho finito, lascio la parola a voi.
Buonasera a tutti, si sente? Buonasera a tutti, appena entrato qui, per i saluti, la prima tentazione è questa, io vorrei fare il parroco da queste parti, ma vi spiego perché sono entrato in questo teatrino e mi ricordo un po' le prime mie esperienze ancora da chierico salesiano a Foglizzo, un teatro più grande, ma dove c'era il senso proprio della gente, della semplicità, della familiarità, no? Siccome in questo campo ho lavorato anche molto, mamma mia, che nostalgia di questi ambienti qui, di cose un pochettino più genuine dove hai un rapporto con le persone. Poi non è detto, se magari non vivi, non lo posso.
Abbiamo anche la solidarietà,
sì, sì. E poi l'altra cosa, intanto al di là dei ringraziamenti, sono molto contento di essere qui perché Marisa è stata una delle ragazze nostre, mia allieva, l'ho tolerata 4 anni a scuola. Gianni ne sa qualcosa. E poi perché ho trovato Gianni, Alessandro, ho trovato altri amici che sono qui presenti, Piero, ma soprattutto perché mi lega al ricordo di Beppe Olivetti, che è stato uno dei primi ragazzi, io non ero ancora neanche prete, quando con Don Franco Del Piano, di Canale originario, nativo, abbiamo iniziato un po' questa avventura che non avremmo mai immaginato che ci avrebbe portato così lontano, ma sono le cose che si fanno in gioventù e sempre c'è stato un legame, anche se tenue, perché io poi ero a Roma a studiare, quindi i contatti erano meno frequenti. E quindi il ricordo di Beppe, direi anche di una figlia che è su in Brasile, in Perù in questo momento, Fiorella mi pare, credo che sia doveroso perché il legame che noi abbiamo intessuto con molte persone proprio che continua e che ha una storia così grande è proprio legato a questo movimento che nasce nel 1967, che trova proprio da queste parti, allora era la sede era a Torino, quindi anche per motivi di studio, di lavoro, ma il contatto con queste realtà piccole di paese dove c'era genuinità, c'era voglia di fare qualcosa, è stato molto forte e determinante, quindi ancora adesso io lo sento, anche se poi ci si incontra poco, magari vedendo non sempre riconosce immediatamente. Quindi ben contento di essere qui, anzi. L'altra cosa, approfitto perché vedo qui, hanno dato un foglio di questa roba qui della cittadinanza onoraria, non credo postare, io sono torinese di Barriera di Milano, quindi non mi hanno detto questo, però sono residente in questo momento a Rivoli e quindi per i meccanismi che io non capisco. Però attenzione a non montarsi la testa, perché io rischio una scomunica, perché ho preso più voti del Papa. Capite che avere questo Papa qui, fosse stato un Papa, diciamo, meno mezzo alla gente come lui, ci poteva anche stare. Ma poi viene a Torino e sta a vedere che questo annulla il viaggio a Torino, perché non è stato trattato come deve essere trattato.
Avete già tornato.
Quindi il fatto di Del Piero verso dei meccanismi strani, un po' senza significato, che alle volte hanno, tante volte, i nostri politici, sono cose strane. Però quello che mi, ecco, io lo dico questo perché, lo ripeto, per certi versi queste cose mi danno un po' fastidio. Quando mi hanno detto questo dico, vorrei fosse chiaro una cosa, che io questo lo condivido con tutti quelli che lavorano da anni con me. È una cosa che mi sento di dire, se noi siamo arrivati a certi successi, a certi risultati, soprattutto in campo missionario, anche qui è perché dietro c'è molta gente che ha faticato. Io questo lo dico sempre perché è come se noi pensassimo di avere Maradona in campo, ma non hai gli altri 10 che corrono, Maradona lo metti da parte, non serve, bisogna che sia un gioco di squadra. Allora questo, chiamiamolo onorificenza, quello che sarà, non so, sarà una pergamena, una roba del genere. Beh, io la condivido veramente con tutti quelli che da anni condividono le nostre fatiche, ci aiutano, stanno dietro, intervengono con risorse in tutti i sensi, soprattutto con la risorsa della persona, che è quella, direi, la più importante. Sono molto contento anche di dire che Don Luigi, che avete voi qui, è stato a Campo Grande, eravamo, ci siamo conosciuti, eravamo a 1 chilometro di distanza neanche, però diocesi diverse, quindi. E però questo è molto bello perché vuol dire che sono dei legami che nascono così al di fuori dei nostri progetti, però sono molto belli e significativi, coltiviamoli. L'altra cosa che mi è stato suggerito e ci tengo anche molto, voi avete sentito parlare ultimamente, un anno fa più o meno a quest'epoca, è nata una specie di associazione, non, non credo definita in maniera ufficiale con i crismi regionali o qualcosa del genere, che sta legando l'associazione della memoria storica Granata e quest'altra associazione che vuol ricordare i caduti dell'Eisel. E noi abbiamo aderito, abbiamo già fatto 2 o 3 incontri, perché se lo sport non ci aiuta, non ci unisce, non ci affratella, soprattutto poi quando succede la disgrazia, voi pensate ai 39 morti dell'Eisel, ai 31 di Superga, poi qui faccio alcune considerazioni che quando ho detto a lui rimaniamo un po' lì, lo sport serve a niente, mettiamolo da parte, cioè già nella vita dovrebbe essere, ma sì, è bello di fare per una squadra schierata, poi sta bene le battute, gli sportò, però tutto il resto buttiamolo via. Se non educa e non ci educa non serve. E proprio in questo libro, Il toro che vorrei, direi che i capitoli per me più importanti sono gli ultimi al fondo. Il resto è cronaca, sono episodi, cose belle, anche interessanti, sono un amalgama molto significativo tra noi due e non solo, però il peso che io do è soprattutto negli ultimi capitoli, perché o lo sport va in quell'ottica lì, o ripeto, meglio andare a far altro. Una volta si diceva, se uno giocava male, date all'Ippica. Poi l'Ippica ha cambiato, perché lì circolavano scommesse che non vi dico e qualcosa di più, e non si può neanche più dire questo. Ma o educa, fa crescere l'uomo e crea rapporti umani, oppure meglio lasciar perdere. E questo lo dico perché noi lo vediamo in quell'ottica lì. E mentre sono in tema, riflettendo così, io non credo alla cabala, non credo ai numeri, però mi ha fatto pensare, se io chiedessi a voi quando muore il grande Torino?
L'ho detto prima.
Che anno? L'anno. Fate la somma dei numeri. Quanto dà? 1949.
23.
Quando muore Nerone?
67, 1967.
Fate la somma dei numeri.
23.
Quando muore Ferrini?
76.
Fate la somma dei numeri.
23.
Quando succede la disgrazia dell'Eisel?
1985.
Fate la somma dei numeri.
23.
Lo diciamo lì, perché quando ho detto a lui mi è stata una sera in cui pensavo, andavamo in Sicilia il giorno dopo, quelle cose come se qualcuno l'avesse illuminato, ma quello che poi mi fa pensare di più è che tutte le disgrazie avvengono nel mese di maggio, una all'inizio e una alla fine, e tutte e due sono quando le due squadre di Torino, è questo che è di Torino, se volete agli antipodi, giocano però tutte e due una partita in campo, cioè fuori dall'Italia. Il Torino gioca a Lisbona, la Juve gioca a Bruxelles, e una avviene prima della partita, l'altra nel ritorno dalla partita, una all'inizio di maggio, l'altra alla fine di maggio. Fate voi, la butto lì così, ma è una storia molto strana, strana, perlomeno mettiamoci almeno la parola strana. E come può sembrare strano il fatto che queste due realtà di tifosi si siano a dire, ma perché dobbiamo litigare? Questo è molto importante, no? Questo fatto, che quando uno legge, sente che si insultano, tutti gli episodi 2 o 3 mesi fa, che vengono di più, sono sempre da stigmatizzare, no? Quella roba lì noi dobbiamo metterla da parte. Proprio invece forse le disgrazie ci accomunano, allora bisogna andare a ricercare cose più serie, più vere, che interessa di più la nostra esistenza, la nostra vita. E questo lo butto un po' lì, quasi come premessa, no? Non so da che parte cominciamo. Cosa vuol dire fare il cappellano di una squadra? Mentre venivo, prima di incontrarmi con lui, mi telefona Padelli che mi dice: "Don, come ne facciamo l'ultima lezione di catechismo, di preparazione al corso matrimoniale? 6 incontri. E non è una battuta, biro rossa, biro Nea, poi loro sono stati i miei collaboratori per anni, lo sanno, il signore che c'è qui e la sua moglie e Ale che è laggiù. Io sono, li dispiace se no, perché ora cose seria non la facciamo. Mi cerchi, mi vuoi, è così. E sono 6 incontri di un'ora e mezza all'uno. Scrive, matita, sottolinea, metti in rilievo questo, e poi l'altro dopo dico, allora, ricordi? Sì. Lui oggi mi chiama perché deve fare l'ultimo incontro, fissato per lunedì alle ore 16. Però la settimana di prima si è aperta, lo raccontavo allora 2 ore di macchina qui, e 2 settimane fa, esattamente 15 giorni a oggi, mi telefona Ruben Perez, no? Giocatore spagnolo. A 8 ore avevamo parlato, diceva, don, io devo poi sposarmi, mi fai poi il corso, va bene. Quando vuoi, ma adesso però l'italiano, perché anche la mia ragazza l'italiano lo mastica poco, dopo Natale, ok, ci mettono d'accordo, poi succede che questo ragazzo non lo tengono, bravissimo ragazzo, solare, educato, anche poco tatuato, niente, okay, una delle cose che a me dà un fastidio, voi non immaginate, e poi arriva che era un po' nell'aria, cioè lo cedono, lo mollano, gli mandano indietro e mi dice come facciamo? Lui è partito sabato l'altro, aveva una settimana davanti, allora lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, full immersion, lui si è salato al mattino, pomeriggio, si è salato al pomeriggio, mattino, infatti io ero rimasto bloccato, avevo impegni vari qua di là. Però ecco, per dire come lui poteva andare in Spagna, faccio lì, chi se ne frega, anzi in Italia mi ha trattato neanche troppo bene. Lui ha voluto questo. Ecco, vuol dire questo, fare, mi chiedono, devo fare il corso? No, c'è da battezzare uno, i club ti chiamano per essere una ricorrenza, vai a dire la messa del settore giovanile, quando ci tiene una conferenza sui dirigenti del settore giovanile perché devono imparare a capire anche certi percorsi educativi, quando ci troviamo per, noi abbiamo fatto una cosa enorme da 2 anni, non so se è arrivata notizia da queste parti, no? Perché le notizie belle, i giornali non le danno, cioè guardate, se la cittadinanza data a me non avesse avuto il NIET, come dicevano una volta, a Del Piero, anziché avere un articolo io sul Gastarpa, avrebbe avuto una breve, cioè 4 righe, forse neanche, perché ne frega niente nessuno. Il fatto che l'abbia dato a me e non a Del Piero, che è un'icona calcistica, e poi c'è, i giornalisti si scatenano. Allora, noi Toro Juventus, che l'abbiamo fatto l'anno scorso e quest'anno, abbiamo detto a Natale, perché i nostri ragazzi non li facciamo incontrare, che almeno a Natale si guardino in faccia, si parlino, si conoscano, perché il problema non sono loro, siamo noi adulti. Detto fatto, l'anno scorso abbiamo radunato tutto il settore giovanile di Torino Juventus, poi la mandata in età, ma vi spiego anche, dai piccoli amici che hanno 6 anni, fino alla primavera al completo, tutti insieme a Maria Auxiliatrice per fare una messa di Natale, stanno insieme tutti individui. Immaginate, vuol dire, l'anno scorso erano 600 e passa ragazzi più i genitori, la gente non stava tutta in chiesa. Quest'anno abbiamo ripetuto, c'è stato un incremento, la Juventus in questo fatica un pochettino perché non hanno tradizione, loro non hanno nessuno in questo, non c'è la storia, il discorso è questo, non è che siano meno bravi di noi o più, no, è che non c'è tradizione, e però quest'anno erano già un po' di più, ed è stato bellissimo vedere i bambini che non erano divisi, io del corpo e i bambini fino al 12 anni erano tutti mescolati, tutti aggrappati all'altare, non c'è stata tutta la gente in chiesa, aggrappati all'altare lì abbiamo 8-10 a dare la comunione, tutti in divisa. Questo per dire, cosa vuol dire fare cappellano? Vuol dire queste cose qui ed altre, non so, per esempio è un paio di anni che vediamo quando si va a Superga, è una cosa incredibile, cioè capire il toro vuol dire venire a Superga, uno dei tanti aspetti, cioè vuol dire perché dopo 65 anni vedere la gente che sale, io ho contato, perché quest'anno scendendo, che era anche bello, era di domenica se vuoi, avevo tre ragazzi con me in macchina e ho detto provate a contare chi scendeva a piedi, noi abbiamo contato 3.000 persone, perché si andava a passo d'uomo tornando giù, uno contava sulla sinistra, uno sulla destra, abbiamo contato 3.000 persone. Mentre noi scendiamo, immagina prima, immagina dopo, a piedi. Quindi io credo che con 20.000 persone c'erano, ti chiedi, ma 65 anni dopo la gente va lì come se, per me, passatemi, come se andasse a loro. Ma non esiste. È inspiegabile. E la gente che partecipa alla messa, partecipa dal vivo, comunione che non finiscono, ma partecipa, senti che è presente, non è lì per fare passerella, no? Allora, se tu vuoi capire il toro, devi capire la sua storia, devi immergerti in questa tragedia, devi andare a Superga, devi vedere un po' cos'è stato, cos'è questo modo che ha di vivere la gente, che è quello di trovarsi stasera a noi. La Juventus, cioè, dall'altra parte, non dico loro, fa, noi non siamo capaci di fare queste cose. Quello che fate voi oggi. Poi ci sono tanti ragazzi che ti fanno due che sono allo spirito del coro esattamente come noi, perché non è questione di bandiere di colore, è questione di stile, di vita, di spirito, di umanità, di senso di famiglia, di rispetto della persona, di voler bene alla vita, è questo. Si tratta di se vogliamo bene alla vita o ai soldi. È questo che fa la vita. Sapete perché sto calcio? A voi non piace sto calcio, a me fa paura, non so, non piace. Perché non ha più niente di calcio, è solo un affare, è solo un commercio, è solo soldi che transitano di qua di là, le bandiere sono quelle che sventolano ancora i tifosi, non quelle che sono in campo, perché in campo questi sono dei mercenari, non è colpa loro, perché anche per esempio il gruppo che c'è adesso nel Torino, a me spiace il matto questo che è andato lì. Bravo ragazzi, c'è un ragazzo che non è dato tempo, anzi che sono un po' usati per i loro strani meccanismi di prestiti con diritto di riscatto, con diritto un anno, però in comproprietà, però se fa 20 partite a un anno. Il mercato di voi è molto più semplice, ve lo assicuro, molto più semplice. Allora quello qui non piace, non è il toro che io vorrei, che vorremmo noi, ma sono convinto anche voi, la gente. Con tutto questo non smetto di tifare per quei colori, perché vedete, se certe, a me tante volte ha chiesto, ma come fai a conciliare il fatto di essere salesiano? Prima ha detto una cosa tra l'altro, no? Dato a farsi prendere, no? Io sono da farmi salesiano, che è diverso. Perché io capivo molto bene quello che voleva dire farsi salesiano, perché ho degli esempi nel mio oratorio che ti hanno innamorato. Cosa volesse dire fare il prete, forse non l'ho capito adesso, perché è anche dentro un meccanismo che è un mistero. Credo per tutti così. Mi sembra che questo Papa sia molto in quella linea, e questo mi conforta, no? Perché poi quando questi discorsi, ma forse dico un'eresia, devo un attimino fermarmi, poi. E il fatto di essere salesiano, no? Per cui io credo che sono sicuro che lo farò apparente
toro il calcio continua a fare toro,
sì, è perché è un'espressione di vita, non tanto il colore, è un qualcosa che mi parla in un certo modo, mi dice come dovremmo stare con i ragazzi. Io questo calcio qui lo brucerei, lo butterei via, cominciando dalla federazione dove sono tutto a metro, e ci sto perché possono dire qualcosa, che se vado fuori o se mi mandano fuori neanche più qualcosa potrà dire, cioè non posso. Per farlo direbbe, bisogna stare dentro questo mondo senza essere di questo mondo, devi maneggiare queste porcherie qui ma non devi sporcarti, ed è difficile perché sono meccanismi stranissimi. E perché dico questo? Perché voi non potete mai dire, anzi sempre più va in quella direzione, poi magari ci si stuferà. Come fate a dire ai vostri figli di non giocare a calcio? Non esiste. con quel che passa la televisione, i giornali, sempre di più, anzi, quando io ricordo andavo a vedere gli allenamenti del Torino, quello del grande Torino, perché mia mamma mi concedeva quello, perché mia zia paterna aveva il ristorante all'angolo via Spano, via Filadelfia, quindi sapeva dove beccarmi, altrimenti a 9-10 anni non è che... E, i vostri figli come fanno a non giocare a calcio con l'invasione che c'è, che porta in quella direzione? E quindi non è possibile, diciamo, metterli da parte. Noi dobbiamo starci dentro, ma dobbiamo convivere senza farci, anzi portare i nostri messaggi. E i messaggi che hanno questi bambini sono micidiali, e se non stiamo attenti gli adulti vengono contaminati prima ancora di loro. Io ricordo sempre in particolare anni fa, proprio mentre svolgevo mansioni in federazione, che ero al campo Madonna di Campagna di Torino, assisteva una partita, e il solito baruffa in campo, in categoria giovanissima. Questo è finito tutto, poi l'aria è venuta ferma perché si menavano di santa ragione in tribuna i genitori. Capite? Cioè, i ragazzi hanno già superato. Dicevo prima, quando abbiamo fatto questa messa, vedere i ragazzi, no? Mescolati con le loro divise, aggrappati all'altare di Valdoppola, proprio in basilica, mi dicevano, chissà Don Bosco cosa diria. No, Don Bosco del Toro, precisiamo, Don Bosco è del Toro, ve lo spiego.
Mi ha convinto che il Papa sia.
Maggior ragione. Allora, la Bosca del Toro perché è dalla parte, è sempre stata della gioventù povera e abbandonata, quindi dalla parte dei giovani, dalla parte dei poveri, non può essere che del Toro. Per questo l'ha detto anche l'ispettore, che adesso è diventato uno dei pezzi grossi in congregazione, quando ho fatto il 50° Salesiano. 4-5-6 anni fa, l'ha detto Bosco del Toro, e se lo dice un superiore vuol dire che è verità, hanno lo Spirito Santo che illumina in maniera speciale. Il Papa certamente del Toro, perché tifa San Lorenzo di Almagro a Buenos Aires, che è la squadra di un rione, perché chi l'ha fondata è un salesiano, un certo Don Massa, di origine italiana, quindi certamente per proprietà transitiva del figura del salesiano. Al di là di queste cose, però, ecco, quello che mi sembra importante è dire, state attenti voi adulti a non prendere l'infatuazione di queste cose qui, dobbiamo starci dentro, lavorare, perché questo è il mondo, ma dobbiamo portare i nostri valori, i nostri principi. Oggi mi chiedeva, devo andare a prendere una conferenza mercoledì a un liceo a Torino, a Salvo, e mi diceva, parla dei valori dello sport. No, gli ho detto, perché hanno tutti in bocca i valori dello sport, gli frega del sogno. Gli parlerò dello sport vero e dello sport falso, che sia ben chiaro. Cioè, non fa bene così, ok, ma tanto parlavo con lui lo stesso. Perché secondo me noi dobbiamo, il problema siamo noi adulti. Siamo noi adulti. Io ho finito alle 2 di oggi un corso di esercizi spirituali a una seconda liceo, e raccontavo poi, venendo in macchina, dicevo anche a un paio di genitori per raccattarli, abbiamo detto, è l'età 15 anni, no? Ragazzi, io non li conosco, arriva lì, io non ho mai la scuola, l'ho lasciata da Popini, per me sono tutte facce nuove, un giorno e mezzo abbiamo fatto. Ragazzi, alle 9:30 si attacca, cellulare spento, si riprende alle 14:15, ho finito il pranzo. A pranzo non vogliamo vedere il cellulare. Poi dopo alle 3:30 si riprende, fino alle 21, finito la cena, si è preparato, basta. Non avete da richiamarne uno. Cioè, il discorso, se noi diamo regole chiare ai nostri ragazzi, è chiaro che io stesso poi non posso mettere soldi con loro, io però lo uso, non esiste.
noi dobbiamo dare regole chiare ai ragazzi di vita, non capisco, sanno benissimo com'è la faccenda, poi guardano a noi. Se i modelli che siamo noi sono discontinui, diversi, ci permettiamo tutto, sposto il discorso per dire, e non sembra che sia aumentato, anzi, no? Vogliono tutti già il prossimo anno tornare a fare lì, no? Allora lì bisogna dire, calma, ci vediamo, perché se noi fai anche un po', in piemontese si dice sostegno, no? Ecco, secondo me noi dobbiamo stare molto attenti a questo, specie nel mondo dello sport, perché è un mondo che fa notizia. Di quegli esercizi spirituali lì non fa notizia, ma lo sport ci entra in casa, fa notizia sempre. Allora se i ragazzi vedono, ad esempio, che voi quando giocavate, giocavate noi, no? Beh, tu poi sei giovane, no? Facevi un gol. Al massimo la pacca sulle spalle, no? Adesso c'è quello da battistuta che mi tagliava, no? All'altro che fa, all'altro che mette il dito in bocca, quell'altro che va a dare il calcio alla bandierina. I ragazzi fanno la stessa cosa, fate attenzione, si notano. Allora dobbiamo essere bravi a educare sempre. Quindi non si tratta di scappare via o di dire che lo sport è il caso, no. Noi dobbiamo prendere questo strumento che volendo o non è così, ma provate a ricordate quando 20 anni, 30 anni fa, noi ci siamo chiesti, ma cosa vanno a fare la finale intercontinentale a Tokyo, in Giappone? Era chiarissimo. Nello sport in Giappone ormai li portiamo anche noi per giocare in Italia, adesso sta arrivando in India, in Cina è già arrivato, in Africa non parliamo, cioè noi vogliamo cancellare il calcio, non esiste, attenzione, perché un po' i preti l'hanno messo da parte, perché noi siamo niente, tocca a voi, fate l'oratorio. Non lo fa il parco, lo fate voi. Lo fate voi, l'oratorio. Voi avete strutture bellissime, che per questa realtà qui sono proprio a misura d'uomo. Non c'entrate mai il parco. Fatelo voi, l'oratorio. Fate voi i catechisti, cioè fate voi tante cose dentro la parrocchia, l'oratorio. Dovete sempre di più incentivare. Ma perché sono segni di vita questo? Questi. La paura che io ho è che questo modo di vivere nostro che ci incasella tutti in casa perché mi hai chiesto perché la gente non fa. Fate un po' l'anno meno di Natale qui. No. Il mese di maggio? Tutto? Ma se non ci fosse la televisione sarebbero tutti un po' di uscire di casa a trovarsi, no? Andiamo anche a pregare, ci troviamo, magari le donne chiosano un pochettino su cosa succede nel paese, i mariti vanno a bere un bicchiere, no? O una birra o piace il gelato. Noi andavamo un mese di maggio con una ragazza a Barriera di Milano per Giacchia Pesce. Così. Poi mi levavo anche di più perché, apro una parentesi, se mi stufo alzate la mano, io mi fermo. Succede un anno che Miss Torino era una ragazza dell'oratorio, no? Maria Pisicchio si chiamava, perché poi sto godendo, non dimentichi più, noi avevo avuto 10-11 anni. Miss Torino, una ragazza dell'oratorio, figlia di Maria. Cioè voleva andare alla processione, andava vestita di bianco con cose dure, Miss Torino, e noi il mese di maggio, chissà dove era proprio Reba, per andare da Stura in piazza Reba, c'è sulla sinistra l'istituto, l'unico pezzo asfaltato era quello dei Salesiani, il resto era stare ancora senza asfalto, marciapiede asfaltato, lì crescono delle prugne con le foglie rosse, no? Noi sedevamo lì sopra e poi sul muretto nascosti dall'interno dell'oratorio, sasco sulle teppe, sradicare un po' di terra, di erba con la radice e la terra, poi aspettare che passassero, no? Immaginarsi, no? Il mese di maggio, per noi voleva dire, erano le cose che si fanno da tutte le parti, no? Il mese di maggio per queste cose qui, no? Ma credo che il Papa l'abbia fatto, certamente, non mi dato anche di più.
Tu perché in questo tono vedi figure come Darmiani e Moretti, per fare due nomi di questo tono, come davvero degli esempi e buoni anche, cioè quando dici dobbiamo esserci in questo mondo, poi però anche in questo mondo tu individui delle persone che sanno dare un esempio diverso dentro e fuori del campo.
In questo tono ce ne sono diversi, distinguiamo subito gli stranieri dagli italiani, perché lo straniero arriva ai giovani, non si può la lingua, i costumi, gli usi, i modi, i superbi, tu ricordi, fare ancora per esempio quella roba là di superga, fortuna la compone con le scale, poi magari glielo racconti, no? E quindi ci vuole tempo per tutte le cose, no? Sembra questo è un calcio che gira a mille, tutti gli anni ne cambia 15, non hai neanche tempo, poveri bambini, no? Io vedo fare la raccolta a mille, non puoi farlo, non è mai fatto. Non ha mai l'altro, no? E questi, quindi distingo tra gli stranieri e gli italiani. Poi gli italiani ormai molti non arrivano più da fuori, ma c'è ancora un certo numero dall'oratorio come noi. Sono transitati, ma l'oratorio per noi è stato meno significativo perché meno preti, meno viceparici, meno più che altro, no? Però ci sono delle ragazze, alcuni sono più solari, più trasparenti, no? Dentro l'attuale questi due, ma anche uno come Padelli, meno, non so, meno estroverso, ma poi non è anche vero perché grida quando non gira, no? E sono tanti, poi c'è chi lo manifesta di più e chi invece è un pochettino più riservato, tirare di fuori due parole ragazzi, questo è splendido, no? Ma non solo, sono tanti. È il sistema che ruota attorno sia dentro la società in senso lato, quindi i procuratori, tutti la rinetta, e l'esterno, soprattutto i mass media che sono a caccia di notizie sempre più tendenziose, più strane, perché devono vendere, se non dicono stupidate non vengono. Quindi questi ragazzi impattiscono un po' questo. Assieme se io ci metto, no? Che è uno scandalo, che io non so come queste cose siano tenute con tranquillità. Come fai? Adesso leggevo Giovinco che va via per 5 anni, fa 40 milioni. Ma non so, ma come fai a mettere lo stesso giornale in questa colonna qui? C'è la crisi, i giovani, il 42% di giovani non ha lavoro. È aumentato questo. Qui hanno di nuovo licenziato, però il giudico no, mi interessa, ma anche l'altro che guadagna un milione di euro all'anno, più in buono, fuori di testa, cioè. Però sta bene a tutti, questo è uno scandalo. Allora, però ecco il problema, che tu non puoi uscire da questo mondo, è questo, cioè scappo, vado a fare l'eredità, verrà un altro portoghese che mi ancora. Allora attenzione, noi dobbiamo scendere in campo, cioè ve lo dico con un altro linguaggio più secco, poi Massimo non mi chiamate più un'altra volta, no? Se stasera noi siamo qui per sentir parlare del dolo, dico, ma va bene, parliamo, ma a me interessa far passare dei valori, cioè dei valori, dicevo prima, delle cose che abbiano senso per la vita, attraverso il calcio mi va bene, con dei modelli che sono tanti, positivi. Proprio di avere il coraggio di dirli, di tirarli fuori, di portarli alla luce, perché i nostri ragazzi aspettano questo. E il calcio è un grosso veicolo. Io già ricordo, ma più di 30 anni fa, ero a un convegno che mi ha fatto, c'era ancora la Radice al Torino, e c'era il doppio, giocavo ancora della Juve, e io sono uscito, allora mi affacciavo timidamente anche a questi convegni, grandi personaggi, no? E ricordo che ho detto, cioè, molto parlando di quello che è il calcio, la forza che ha, ho detto, ricordiamoci che
lo sport, il calcio per particolare, è l'ultima spiaggia che ci porta i ragazzi già aggregati, cioè te li porta da te e se vengono di loro spontanea volontà, vuol dire che accettano le regole che gli dai, la maglia che gli dai, al limite anche il numero, quei giorni d'allenamento, quel mister, cioè allenatore, all'educatore al massimo, no? Noi facciamo una fatica poi oggi a portare un ragazzo all'oratorio, portarlo all'oratorio, e lo sport li porta già così. E guarda che gli occhi luminosi per le vestite di la mano. Cioè, perché secondo me questo noi non possiamo evadere. Allora, voi che siete dentro questa realtà dove magari sembra, noi siamo un paese, ma non è vero, perché si mette insieme uno o due tre paesi e puoi fare qualcosa, si va d'accordo, si conosce anche di più, mandiamo dei messaggi positivi che ci sono, che i ragazzi aspettano e che secondo me riescono a dare un po' di pulitina a questo, altrimenti abbandoniamo tutto. La mia paura è che si parla ogni tanto, no? Abbiamo tutti paura che questa Europa diventi musulmana. Io ho un'altra paura. La paura che io ho da molto tempo è che noi, avendo la pancia piena, stando troppo bene, stiamo rinunciando a vivere. Vivacchiamo. Cioè non abbiamo più quello sprint, quella voglia, quella forza, quell'energia per fare qualcosa di diverso, per uscire in piazza, per stare con gli altri, per ritrovare. Cioè, uno dice, ma che te lo fa di uscire di sera? Ah, tanto la televisione, leggo un libro, vado su internet, ferro, tutte quelle menate lì, e poi senti la gente piena di solitudine. Ma è chiaro, stiamo vivendo tutto il virtuale, il reale c'è niente. Proviamo a parlarci di più. Ma voi volete mettere? Ma che tristezza quando arrivano gli auguri, nessuno me ne voglia, poi come ho detto, massimo non mi cambia più. Arrivano gli auguri di Natale, via di me. Ma voi mettere una lettera, no? Scritta a mano, magari fai fatica a decifrarla, io scrivo da cane proprio, no? È un'altra che arriva che è scritta al computer, ma io capisco che ci sono delle tempistiche, tutto, ma noi senza accorgere in tutte queste maniere qui stiamo ammazzando la vita. Abbiamo meccanizzato tutto. Io non voglio che arrivi un giorno in cui abbiamo il nostro robotino che è lì e diciamo, ah, anche io sono stra, mando lui a messa. Succederà così, non lo so, quando lui a giocare la partita fa lui da dirigente, anzi non sbaglia più, lo programmo bene. Volete questa vita qui? No, perché io so bene che ormai sono alla fine, quindi, ma voi volete questo per i vostri figli? Se non vogliamo questo, noi dobbiamo prendere altri percorsi, star più con loro, parlare con loro, aiutarli, incoraggiarli, motivarli, dargli affetto, qualche volta dirgli dei no, tirargli le orecchie qualche altra volta, applicare la pedagogia della sana pedata, quando ci vuole ci vuole, non giustificatevi sempre. Il castigo oggi per loro non è quella che diceva mia mamma, adesso che das denga giochi, no, obbligateli a uscire, perché loro in casa hanno tutto, non è un castigo stare in casa. Provate a ribaltare un po' certi concetti, almeno in città, forse qui può essere qualcosa di diverso, ma smettiamo di lasciare soli questi ragazzi. Noi siamo nel bicentenario di Don Bosco, no? A me fa sempre un effetto enorme quando uso questa espressione. Don Bosco, già nel 1850-60, questa espressione che proprio lo Spirito Santo l'ha proprio illuminato. Guardate, gioventù povera e abbandonata, gioventù povera e abbandonata. Poi ne abbiamo coniato 3.000 termini nuovi, il disagio, le problematiche giovanili, le storie.
le due parole sono di una umanità incredibile, di un povero, povero di valori, povero di affetto, povero di futuro, povero di possibilità. Stiamo negando il futuro. È abbandonata. Perché diciamoci, chi è quello per stare in mezzo ai giovani? Guardate, non è battuta, come ho detto prima, fate voi l'oratorio. Sì, ma non dire vado a dare un ordine, no. Devi spendere per loro, devi stare con loro, devi parlare con loro, parlare con loro, mangiare con loro, giocare con loro, è una fatica. Se dai continuità, certo, mai da soli, si può fare una rete, ma dovete farlo voi, sì. Che aspettate che vengano i preti cinesi qui? So. Mi sto ottediando oppure mi sto...
Volevo fare un paio di domande. In questa confusione mediatica che c'è stata anche di valori positivi e negativi, non si riesce più a capire quello che è il valore positivo. Quindi lei ha parlato prima di esempi da seguire. Quali sono, visto che parlando del fatto di Del Piero, non è stato dato valore
nello sport, dici nello sport?
Nello sport, sì. Oggi viene anche difficile capire perché un giocatore di calcio che ha tutto deve rivolgersi a un al don di una squadra di calcio per qualche problema, perché ho tutto. Quali sono i problemi di un giocatore di calcio che ha tutto? Viene difficile da capire. E l'ultima domanda, la più facile, ma forse la più difficile, perché un bambino che nasce oggi può diventare tifoso del Toro? Quali motivazioni mi dà? Purtroppo,
Io sono fatto un video perché l'ho scritto.
A parte il padre, la parte della madre, i nonni e tutto quello che c'è dietro, la storia da raccontare, però perché dovrebbe diventare tifoso del Toro? E non della Juve, che purtroppo, se mi vuole dirlo, ha più spirito del Toro la Juve di adesso, piuttosto che il Toro di adesso. Cioè, vedere la Juve che lotta fino all'ultimo minuto, il Toro che fa il tiki-taka così, che non sudano neanche, mi dà fastidio. Ecco, era questa la...
Volevo solo aggiungere che tutto quello che è, l'hai battezzato tu, quindi c'è una
categoria.
40 anni fa hai battezzato tu.
San Paolo.
San Paolo, sì.
Io rispondo in quanto genitore, poi lascio lui molto. C'è un metodo sempre, se io ho lasciato mio figlio totalmente libero di tifare per qualsiasi squadra di calcio, che fosse Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Inter, Milan, Roma, Lazio. Se tifava per un'altra squadra, arriverà via, dormiva sul pianerotto, questo lo sapeva, e allora ha poi scelto adesso è un ultras della maratona, ma no, di altre battute. Molte volte, oggi a 18 anni ce lo diciamo, noi, mi spiace che in passato questa cosa è poi una vita di sofferenza. Tutto a posto, tranquillo. Però lui mi dice, ma tu sapessi che gioia ho provato quelle volte che abbiamo vinto qualcosa, abbiamo conquistato qualcosa, quanto è più forte quella gioia, quanto è più grande, quanto è più dentro di me, che non vincere tutti i giorni e andare avanti soltanto a vittorie. Adesso mentre ero qui mi mandavo una foto che ha incontrato Bruno Perez, che domani è qualificato quindi al Vincenzo, si è fatto la foto e me l'ha mandata. E mi sta bene, ma mi fa molto più effetto quando vedo che lui sullo schermo del telefonino ha Valentino Mazzoni. Allora, quello vuol dire, ma non un merito mio, meno, ha capito che questo non è un tipo per una squadra di calcio, è un appartenere a un qualcosa che è la storia, che è segnato dalla sofferenza, da quei numeri che diceva prima Donaldo e tutto. Però davvero, cioè, se fosse così semplice di fare perché quello ha messo la palla dentro e l'altro l'ha messa invece fuori, non me ne fregherebbe niente. Se altrimenti attraverso il calcio riesci anche a fargli passare, cosa vuol dire? Per raggiungere un risultato, cosa vuol dire? Ieri ho letto una frase bellissima che diceva: soltanto sul vocabolario la parola successo viene prima di sudore. se vuoi ottenere qualcosa, prima ci deve essere il sudore, poi ci può essere il successo. Allora, io spero, non lo so, con tutti i nomi, di aver trasmesso questo, di Fando Toro a mio figlio. Non soltanto dire 32, 33, 35 studenti, quante coppe o quant'altro, ma che qualunque cosa tu ottieni anche da quel gol o quel gol preso al 92esimo nel derby, è un qualcosa che ti tempa, che ti segna nella vita e che ti fa crescere. Poi il cardone Donato assungerà le balle come una sola cosa, a me, a lui e a tutti quanti. Però voglio dire, quella partita mi ha dato un senso di cosa vuol dire, è questo il Toro che vorrei, quello che ha giocato il derby, che ha giocato fino all'ultimo a testa alta, con i primi della classe, con i più ricchi, e gli ha messi totalmente in difficoltà. Poi, a volte il padre eterno ci vede in una maniera strana, non lo so, indirizza il pallone in una maniera o nell'altra, o gli arbitri non fischiano al momento giusto, non lo so. Però, ecco, ho finito. Scusa se mi sono permesso di...
Mentre tu sei questo, non so se adesso nelle mie reminiscenze storiche di studente, se sia una poesia, pare di Pascoli, da Piccozzi, se non sbaglio, da me da solo. Cioè, di fare Toro, specie per le mie generazioni, era di fare per la realtà che in quel momento storico, uscito dalla guerra, significava ripartire, vincere, porsi in una maniera di fronte, è chiaro che uno non ne parla, poter di sapere cos'è la guerra, cos'è stato, eccetera, no? Fa fatica. E per noi voleva dire che quella squadra rappresentava la capacità di rivincita verso la vita, verso la distruzione, quindi la ripartenza, ed era a Torino, non sei stato a Milano, no, forse non avrei detto niente, io parlo per me, no, forse perché in famiglia si parlano per di tutti i corpi, meno mia madre, siamo accorti poi anni dopo che aveva avuto una fiamma di giocare nella Juve, nei boys di allora, mi ha scoperto tanti anni dopo, non avrei detto niente. Erano tutti del Toro, per cui io non sai dire neanche, certamente questo fatto di dopo la guerra, la ricostruzione, la ripartenza, questa storia che vinceva, e che poi ha questa tragedia ancora di tutti. Ma mentre facevo domande, io mi scrivevo qui, ma vuoi mettere, no? Pensami, chissà perché mi è venuto in mente questo, Magellano che fa il giro del mondo. Il senso dell'avventura, del fascino, di un qualcosa che è difficile da conquistare, e chi sta seduto in poltrona. Oppure chi dice, Tommo, guarda che belle foto del Cervino del Monviso, e chi invece va a scalarselo. È una differenza enorme. Allora, a me il Toro dà l'idea di un qualcosa che quando vince un derby, adesso magari ha fatto un Eurogol, pensate che roba. Dopo lì si trova diciamo a parte di giocare solo col dito, perché la filosofia di chi non ha la faccia sempre piena, di chi è tutto l'orgoglio, di chi è tutto facile, ma di chi non sa se stasera il Torino sarà ancora vivo perché qualcuno l'ha venduto malamente, perché non so, no? Cioè vedo che la filosofia che ha questa squadra, non la società, l'azione attuale, la società, cioè la sua storia per è molto vicino alla vita, non è la filosofia di chi ha la pancia piena, tutto gli è dovuto, tutto è facile, cioè da noi circolano ancora dei sentimenti, dei valori, delle maniere di fare che richiamano la semplicità del quotidiano. Dicevo prima, non è colpa loro, è colpa di una filosofia che hanno o gli hanno inculcato, ma se un Toro Ferro, un mio club dovesse farla la roba così, scherziamo, almeno deve essere almeno una Lega 5 Stelle, non veniamo. Cioè non c'è il senso del semplice, del quotidiano. Allora, il Toro sta qui, allora capisco che uno possa anche non ti fare Toro, perché il bambino ti fa perché vince, ti fa perché vede,
certe cose che sono bombardamenti continui. Noi saremmo una razza in estinzione, non lo so, però a me sembra che se allargo il discorso lo metto su un altro piano, che va al di là del tifo, che è molto più importante. Questa Europa va un po' allo sfascio, diciamo, perché ha la pancia piena, sta troppo bene, ce ne freghiamo degli altri, non è così, siamo sazi anche noi, guarda, è vero che c'è la crisi, ma io vedo come si spreca e si spande a destra e a sinistra. C'è una crisi perché noi siamo talmente pieni di cose ciapapue, di cose che sono non necessarie per vivere, però anche concedersi, d'accordo. Io lo dico perché ne parlavo l'altro giorno con una dei miei ragazzi, ma io parlavo di queste cose, cioè, guarda, io non riesco a capire, io avrò 20 maglioni a casa, ma 20 maglioni cosa? Ma si deve avere, sono lì. Allora secondo me noi siamo dentro questa realtà qui. Lo sport purtroppo attuale indirizza in quell'ottica lì. Il toro ha ancora qualcosa di diverso, di fatica, di sofferenza, di diversità, di traversie, di cose che forse questo lo tiene vivo, cioè voglio dire, ma è solamente il toro che può fare, può dire, 20.000 persone dopo 65 anni, ma mi dici quando lui ha fatto due righe per laser, sai chi è che ha fatto qualcosa per laser? Un anno dopo che erano mancati, sottoscritto, perché c'era Trapattoni e Radice allenatori a Torino, amicissimi tra loro, che anche la parte ha detto, andiamo a Maria Reggio, una messa a tutti i giocatori, niente nessuno, i giornalisti non hanno saputo una virgola, detto niente, abbiamo fatto, dal Chiesa di San Francesco, la messa in memoria loro, è partita da me, io sono ben contento. Queste cose non le hanno, se noi non stiamo attenti, queste cose qui, adesso c'è un timido risveglio di questi qui del letto, io grazie, meno male, però
no. Nel cuore di Palermo, di fianco al lapide dove è stato ucciso Carlo Alberto della Chiesa e la moglie, c'è una cappella votiva con la foto del grande Torino. Perché un commerciante palermitano negli anni 40-50 era tifoso del grande Torino e fece erigere questa cappella allo stadio del Melfi in Basilicata. C'è una targa dedicata al grande Torino. Varese ha uno stadio intitolato a Osso, Vicenza ha uno stadio intitolato a Menti, Trieste ha uno stadio intitolato a Greta, Savona ha uno stadio intitolato a Bascarini. Torino non riusciamo, o forse adesso ci riusciremo, ad avere di nuovo il Filadelfo. Allora, di fare Torino non vuol dire fare solo memoria, ma voi guardate sempre al passato, vivete di ricordi o meno. Vuol dire avere le radici piantate. E non soltanto una bellissima, e l'abbiamo visto tutti ancora poche settimane fa, stella di Natale che la tieni per due settimane e poi la butti. Questo è di fare Torino. E attenzione, hai detto una cosa purtroppo verissima: la Juve sta diventando così perché lo ha capito, perché gente come Chiellini, gente come Perez, gente come Buffon è gente da toro, detta tra virgolette, perché hanno capito e stanno trasmettendo le nuove generazioni cosa vuol dire appartenere ad una squadra, non soltanto di fare, perché allora diventerebbe semplice. Oggi tifo Juventus, l'anno prossimo chi vince la Roma tifo la Roma, tra un po' rivincerà il Milan tifo la Milan, ma allora quello non è niente, cioè non ha nessun significato. Se invece noi riusciamo a trasmettere, e ci riusciamo soltanto, no, ripeto, non è Cairo, non è Ventura, non è nessuno, è quella appartenenza che c'è in tutti i club d'Italia, in cui che tu sei in B, che tu sei in C, per fortuna no, che tu sei in Europa, la gente si trova, guarda insieme, guarda la partita, esce con le pive nel sacco con una rabbia incredibile, ma poi c'è domenica prossima che risperi che ritorni a cambiare qualcosa. Ora quello ha senso per noi di fare, altrimenti vado a vedere uno spettacolo, come vado a vedere un bel film, come vado a vedere una bell'opera teatrale, ma tutto finisce lì. Di fare vuol dire avercelo dentro, esserci piantati dentro con le radici. Questo è quello che io ho inteso in tutta la mia vita, cioè, perché se io dovessi soltanto assommare le gioie con i dolori, direi a quest'ora. Io ho avuto la fortuna di vedere, di vivere lo studente. Oh, mio figlio ha visto il primo gol nel derby del Toro nel novembre scorso. E ha 18 anni, non aveva mai visto il Toro segnare alla Juve. Mi diceva: papà, ma io non voglio vincere, ma un gol lo faremo mai alla Juve, no? E gli ho detto: hai visto che gol? Abbiamo aspettato 18 anni, però hai visto che gol. Allora capite che se basassimo il tifo solo su queste cose saremmo già a casa tutti. L'aver questi altri lavori che cerchiamo di trasmettere nei libri, che vivono in club tutti i giorni, quelli che partono, cos'è la domenica scorsa che hanno fatto nelle Marche, di nuovo la festa di San Natale Valentino Mazzole, ma non è soltanto la Marcordo, una volta, i miei tempi, vuol dire che hai delle cose dentro, dei valori, perché come diceva Donaldo, quello non era un Toro che vinceva, quella era l'Italia che vinceva e che usciva dalla guerra. Come coppie Marta, il mio padre era da questa regione qui, dalle Lanche, quella di zona di Cortemiglia, loro sentivano alla radio e vivevano la fame, la malora, la miseria, ma oh, c'è un'Italia che ce la sta facendo, il grande Torino, Coppi, Bartali. Raccontami di quella volta che sentivi per radio la partita, sentivate per radio la Valdengo la partita.
Italia-Inghilterra 48, giocherà Torino, l'Italia perde 4-0, giocava, non del Torino, giocava Eliani, un terzino della Fiorentina, che erano delle cose, insomma, di calciatore aveva poco, perché Marose era infortunato. Poi mi pare anche altri due o tre. Perdono 4-0 e all'Ortorio Reba c'era il cortile dove si giocava a calcio, pieno di sassi, sterrato, e c'era già una radio sul primo piano, cassone così, e noi giocavamo e sentivamo la partita. E giocavano a Torino, c'era tre quarti di Torino dentro, con l'Inghilterra 4-0. E dopo il secondo gol, il terzo, il gol, mette a piangere, perché era l'Italia che giocava a Torino con tanti giocatori del Toro, forse il mondo della Juve, se non ricordo la formazione precisa, ma la maggioranza era Torino degli anni lì. Quindi era una sconfitta, era quasi come dire, anche se eri bambino, stiamo di nuovo perdendo di fronte agli altri. Poi gli inglesi allora hanno visti, le mie generazioni non hanno studiato l'inglese, perché non era permesso nelle scuole studiare il francese, perché studiare l'inglese voleva dire non c'era buon sangue, c'era, non ricordi ancora della guerra, era così, e quindi per me era una sconfitta morale, una sconfitta al di là dello sport, molto più in là. E per conto questo Torino è il primo che va a giocare dopo la guerra all'estero, in Europa, e che va a giocare il Torino in America. Ma non solo, la squadra ragazzi del Torino nel 48 va già a la quale primavera sarebbe, non si chiamava così, va a giocare un torneo a Londra nel 48, la settimana di Pasqua. Vi racconto un aneddoto. E tre giorni fa ho trovato Naretto, che è uno dei superstiti ancora di quella, di quell'epoca lì, di quella trasferta. Partono da Torino con un aereo di 32-35 posti, no? Dall'Aereo Italia, caselle non c'era, quando quegli aerei fermi erano così, salivi
al fondo e sembrava di andare in montagna, e vanno a giocare questo torneo a Londra, e c'è sull'aereo la squadra ragazzi, tra cui Naretto, quelli che sono quella squadra che prende il posto del grande Torino. Assieme c'è anche Novo e Pozzo. Fanno questo torneo, perdono, vincono, insomma non vincono il torneo, ma rientrano nell'atterraggio all'Air Italia, mi pare sia il 16 aprile quando rientrano, l'aereo si vede per un guasto ai freni o capire perché cosa, arriva al fondo della pista a stento e il pilota riesce a evitare un disastro, ma con l'ala toccano forse un hangar, qualcosa, un muro, una costruzione, e finisce tutto lì. Sembra un anticipo, 1948, un anno dopo, 11 mesi dopo, si dà la disgrazia. Perché lo dico? Perché tutti si chiedono, sono partiti da Linate, da Milano dove hanno giocato contro l'Inter, vanno a Lisbona, giocano, rientrano il giorno dopo, hanno giocato il di mercoledì, mi pare, e non è come adesso, dovranno di nuovo rientrare a Linate, venire a Torino, sì, sai, l'autostrada, ma non era come adesso che vai in due ore, era un altro... Per cui questi dovranno di nuovo giocare la domenica, cosa ho pensato? Partiamo da Linate perché siamo già giocato a Milano e sono partiti dopo la partita, il giorno dopo. Rientriamo direttamente a Torino. Ecco perché l'aereo dice, ma non doveva andare a Milano, no, andava a Torino per quella ragione lì. E a Torino atterravano. Erano aerei di 32-35 posti. Quindi c'era stato un precedente l'anno prima, sempre sul Torino, guarda che sembra un po' il destino, no? Non è così. Questo vi dico adesso, voi lo trovate documentato, c'è un giornale dell'epoca che riporta la notizia grande così. Questo non fa di niente, sa, e sono cose, e la storia del Toro è stranissima, delle cose che a volte fanno difetto.
Sono altre domande?
No, ma non ascolto la prima. Questi ragazzi, dicevi, gli esempi che hanno sono un po' quelli che sono. Sono ragazzi comunque soli, sono ragazzi che sono fuori casa, sono ragazzi che a volte arrivano dall'estero, che hanno attorno persone non sempre giuste, e allora più riesce a stargli vicino e più loro cercano questo, anche perché il Toro, ma un po' come molte altre società, non ha più i riferimenti di prima che erano il Philadelphia, comunque era un luogo familiare, che era la sede in corso Vittorio, chi la ricorda, che anche lì, cioè, incontravi le persone, quindi c'era degli aspetti umani di convivenza che non ci sono più, e questa è una fatica. Io dico che per assurdo il Toro non avesse Superga sarebbe già sparito. Per assurdo, o vivacchierebbe in serie C, probabilmente questa disgrazia ha suscitato nel tifoso, nella gente, questa voglia di non morire, nonostante tutto. E, è chiaro che competere con certe realtà economiche, però io magari faccio un paragone che non, ma vuoi mettere, tu per quanto vai a mangiare bene nell'albergo, non so, vai al Cambio, no? Ma io qualche volta sono anche stato perché mi hanno invitato gli amici, ma preferivo molto più un bel piatto di cappelletti preparato da mia madre o da mia sorella, no? Cioè le cose di casa sono molto più vere, più genuine, e questo è un mondo artefatto che ha poco di umano, purtroppo, o lo perde, e no, il Toro vuol dire anche questo, saper trasmettere questo ai figli è anche un modo per educarli, a stare dalla parte, e questo è anche cristiano, dalla parte dei più deboli, dalla parte dei poveri, dalla parte di chi magari non ha tutto pronto, tutto chiaro, tutto lì, tutto prefabbricato, che lo devi conquistare. È più umano, più cristiano, secondo me.
volevo aggiungere una cosa semplice, che questa nel libro ci sono, cioè fare il padre spirituale puoi anche dire delle vicende simpatiche per alcuni anni, adesso un po' di meno perché è cambiato il calcio, ma anche lui ha più impegni. Donato accompagnava le squadre in trasferta anche e approfittava del sabato per fare un po' di turismo tra virgolette culturale, per portare a vedere nelle varie città qualcosa, altrimenti si stava chiusi in hotel o a giocare adesso alla PlayStation o a vedere un film sul computer. Vanno a Roma per un Lazio-Torino, Roma-Torino, nella vigilia il sabato vanno in visita alla Basilica di San Pietro. Donato spiega tutto entrando sulla destra, sì, c'è la statua di San Pietro in bronzo con un piede, non so se hai visto, che è molto consumato perché tutti vanno e carezzano, baciano quel piede perché un po' per fede e un po' per dicono porti fortuna. Finisce tutta la visita, alle 6 di sera, già stavano alle 7, stavano chiudendo la Basilica di San Pietro, stanno uscendo e manca Fuser. Fuser era un giocatore del Torino degli anni 70-80 all'incirca, no? Non c'è,
più vicino.
Cioè, dov'è? Diego, non c'è. Era lì che stava accarezzando il piede di San Pietro. Cioè, porta fortuna. Il giorno dopo ha fatto una doppietta. Due gol, ha fatto così. E ha vinto. Da quella volta in poi, compito suo era portarli in tutte le gite, in un santuario, in un posto a porta fortuna. Se non c'era, doveva carezzare lui il piede di Fuser. Non ha mai più fatto una doppietta Fuser. Per dire cosa a volte, cioè, sono, nei libri troverete anche questi aneddoti anche simpatici. Devo dire quello che davvero poi dice lui. Sono ragazzini di 20, 25 anni, soli, lontani dagli affetti, dalla famiglia, dalla loro realtà. In questo davvero Darmian, che abbiamo conosciuto più volte, è davvero un esempio speciale rispetto al calcio di tutti i giorni. Perché davvero è cresciuto in oratorio e ha vissuto sempre di pallone e basta, però ha saputo mantenere quella semplicità, quell'umiltà, quella disponibilità che ne fa una differenza. Cioè, l'anno scorso abbiamo avuto un'annata straordinaria, sì, per i gol di Cerce, Immobile, ma perché c'era quel gruppo, quel tipo di persone che facevano poi lo spogliatoio. Uno come Moretti, che ha vissuto 4 anni in Spagna, che parla come l'italiano, anche un'altra lingua, che ha un'esperienza tale. È stata questa grandissima fortuna o abilità di unire l'esperienza, persone di grande spessore come Cesso Malebovo, lo stesso Vives, con giovani pronti a dare tutto, ma puliti, sani in questo. Poi come va il calcio lo sappiamo, quest'anno è successo quel che è successo ed è più difficile. Però l'opera sua è anche proprio questa, di saper farli trovare, perché questi arrivano a Torino che non hanno niente, non sanno dove mandare i bambini a scuola, dove scriverli, in quale asilo. Sì, magari la società, la scuola, gli mette a disposizione la casa, però poi ti manca quel tipo di relazione per mettere in contatto. Ecco cosa vuol dire anche fare il padre spirituale. E poi, tornando al discorso precedente, poi davvero mi chiudo qui. Io quest'estate ho avuto la fortuna di fare un pezzo quasi tutto finale del Cammino di Santiago del Compostela. Andando leggo e scrivo ogni tanto su Facebook e scopro che c'è un ragazzo nato a Compostela, spagnolo del sangue e tutto, che tifa Atletico Madrid, che da ragazzino è venuto a Torino, ha visto la curva maratona ed ha come sua seconda fede il Toro. Allora, dopo 100 km a piedi, arrivare al santuario di Santiago e trovarti un ragazzo con lo striscione così, forza vecchio cuore granata, ma non c'è nessun tifo juventino che te lo possa dare, ma non per ogni volta che vai all'estero che fermi il tuo taxi, da dove arriva l'Italia? Da dove? Torino? Ah, Juventus? No. No. Ah, Juventus? No. E invece arrivare a Compostela e trovare questo che ti aspetta con lo striscione, Forza Legge, Buona Granata, sono quelle gioie che diventano impagabili, proprio perché forse siamo una specie in via di estinzione, non lo so, però sono le emozioni vere, credo, no? E per quello che è così bello ritrovarsi, è così bello raccontarle, è così bello tenerle in vita, perché altrimenti davvero non ne varrebbe la pena per un 22, come diceva Lidl, che era sempre presente in queste parti, miliardari ignoranti in mutande, perderci il fegato, il tempo, la rabbia, la gioia. E se c'è qualcosa di più importante dentro. Se non c'è altre domande, siamo sempre a disposizione, altrimenti c'è qui Patrizia a vostra disposizione.
Volevo a questo punto ringraziare sia Don che Beppe Gandolfo, ricordare a tutti che i proventi del libro vanno a Mato Grosso, quindi se non ce l'avete voi di acquistarlo potete farlo, anche farvelo autentificare, autografare, non autentificare. Volevo ricordare che è arrivata anche la moglie di Beppe Vivetti, che vorrei venisse a salutare Donato, se è possibile, visto che abbiamo fatto questa cosa anche per lui. Adesso, prima di lasciarvi, ci abbiamo preparato un po' di pasticcini.
A cura di Marisa, che ha preparato anche.
Grazie, grazie.
Aspetta, allora. Delle cose.